Bentornati carissimi amici ascoltatori, e ancora una volta sono pronto qui a stare in vostra compagnia per un po' di minuti per aprire la Bibbia, la parola di Dio e poter analizzare, studiare insieme qualche cosa. Lo faremo aprendo il libro del Deuteronomio, cosa che facciamo ormai da alcune sere, e siamo giunti esattamente al capitolo 13 di questo libro. E ieri abbiamo letto la prima parte del capitolo. Capitolo molto importante perché tratta di falsi profeti e falsi dei e quali provvedimenti erano da prendere contro chi tentava di guidare il popolo di Dio lontano da lui, introducendo false religioni. Dai tre casi considerati abbiamo già visto i primi due. Vediamo ora il terzo caso nei versetti che vanno dal 13 al 19 di Deuteronomio, capitolo 13. Se a proposito di una delle città che il Signore, il tuo Dio, ti dà per abitarle, sentirai dire: uomini perversi sono sorti in mezzo a te e hanno sedotto gli abitanti della loro città, dicendo: andiamo, serviamo altri dei che voi non avete mai conosciuti, tu farai delle ricerche, investigherai, interrogherai con cura. Se troverai che è vero, che il fatto sussiste, e che una tale abominazione è stata realmente commessa in mezzo a te, allora metterai senz'altro a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo sterminio con tutto quello che contiene, e passerai a fil di spada anche il suo bestiame. Radunerai tutto il bottino in mezzo alla piazza e darai interamente alle fiamme la città con tutto il suo bottino, come sacrificio arso interamente per il Signore, vostro Dio. Essa sarà per sempre un mucchio di rovine e non sarà più ricostruita. Nulla di ciò che sarà così votato allo sterminio si attaccherà alle tue mani, affinché il Signore rinunzi alla sua ira ardente, ti faccia misericordia, abbia pietà di te e ti moltiplichi, come giurò ai tuoi padri di fare. Se tu ubbidirai alla voce del Signore, tuo Dio, osservando tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, e facendo ciò che è giusto agli occhi del Signore, tuo Dio. Qui si parla del caso in cui si senta dire che una certa città si sta sviando dalla fede in Dio. Non dovevano fare niente con sconsideratezza. Doveva essere fatta un'accurata investigazione e doveva essere scoperta la verità prima di intraprendere una qualsiasi azione punitiva. Anche questo è un caso serio. Tutto in una tale città doveva essere completamente distrutto. La responsabilità era globale, in quanto nessuno evidentemente aveva preso l'iniziativa di segnalare subito questa situazione. Facciamo attenzione e non stiamo zitti di fronte alle cose sbagliate che vediamo intorno a noi, o ne saremo in parte responsabili. Il richiamo è sempre e ancora quello di fare ciò che è giusto agli occhi del Signore. Voltiamo ancora una volta pagina e così giungiamo al capitolo nuovo, al capitolo 14 del libro del Deuteronomio. L'argomento di questo capitolo 14 riguarda il cibo di cui il popolo di Israele poteva o meno usufruire per il proprio nutrimento. Anche Levitico 11 e Deuteronomio 12 trattano lo stesso argomento per il popolo di Dio. In questo capitolo troviamo delle regole che forse sono un po' più chiare di quelle riportate in Levitico. La ragione di ciò è che la legge del Levitico è stata approvata durante il cammino nel deserto per 40 anni ed ora viene confermata in modo chiaro. Prima però troviamo un accenno alla proibizione dei riti pagani. Leggiamo i versetti 1 e 2 di Deuteronomio capitolo 14. Voi siete figli per il Signore vostro Dio. Non vi fate incisioni addosso e non vi radete tra gli occhi per un morto, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Quelle accennate qui erano le pratiche pagane di quei giorni. Vediamo che sono state tramandate, che certe tribù sulla terra ancora oggi sfigurano le loro facce e questo fa parte del loro rituale di adorazione. Il popolo di Dio non doveva fare niente di simile. Prima di passare a rileggere l'elenco degli animali puri e impuri, possiamo fare alcune considerazioni. La dieta che Dio diede al suo popolo era più di un rituale religioso. C'era un reale beneficio fisico nell'osservanza di queste regole. Questo si è potuto verificare attraverso i secoli. In occasione di una epidemia di peste verificatasi in Europa molti anni fa, si notò che la popolazione giudaica ne era esente. Dapprima i giudei vennero addirittura incolpati di aver fatto diffondere questa malattia, ma poi fu chiaro che loro ne erano rimasti esclusi proprio grazie alle loro abitudini alimentari. Certamente ora, grazie ai numerosi controlli fatti dai veterinari sugli animali macellati, certi pericoli sono da considerarsi quasi nulli, mentre per il popolo di Israele, come anche per noi fino al secolo scorso, c'erano da tener presenti alcune norme per una corretta conservazione del cibo. Ora viene messo in chiaro quali animali sono inclusi e quali esclusi dalla loro dieta. Vediamo i versetti dal 3 all'8 di Deuteronomio capitolo 14. Non mangerai nessuna cosa abominevole. Questi sono gli animali che potrete mangiare: il bue, la pecora e la capra, il cervo, la gazzella, il daino, lo stambecco, l'antilope, il capriolo e il camoscio. Potrete mangiare ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Ma non mangerete quelli che ruminano soltanto, o che hanno soltanto l'unghia spartita e il piede forcuto, e sono il cammello, la lepre, l'irace, che ruminano ma non hanno l'unghia spartita. Considerateli impuri. Anche il porco, che ha l'unghia spartita ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti. Questi erano gli animali puri che si potevano mangiare. C'erano due segni che identificavano un animale puro. Questi segni, presi in senso spirituale, possono insegnare anche a noi delle lezioni. L'unghia dell'animale doveva essere divisa. Questo potrebbe simboleggiare il cammino del credente. L'unghia separata ci parla di una vita separata. So che oggi è stato introdotto nella vita cristiana tanto legalismo. Ci sono tante persone che non si limitano ai 10 comandamenti, ma ne hanno aggiunti altri 25 e si basano su questi, obbedendo in modo legalista, separandosi da tutto il resto. Non credo che sia questo ciò che Dio sta indicando con l'unghia divisa. La parola spartita, separata, ha due significati opposti. Può significare tirare via, o può significare anche essere attaccato a qualcos'altro. Uno può essere separato da qualcosa o separato per qualcosa. La cosa importante non è tanto essere separati da certe attività o costumi, ma di essere separati per Cristo. Se sei separato per Cristo e ti unisci a Lui, il tuo cammino farà un cambiamento radicale. Il secondo segno dell'animale puro è il ruminare. La lezione spirituale qui è che noi dovremmo prenderci tempo per lo studio della parola di Dio. Dice il Salmo 1 al versetto 2, «Ma il cui diletto è nella legge del Signore». Il primo versetto inizia con «Beato l'uomo». L'uomo beato trova diletto nella legge del Signore e la medita. La parola meditare dà l'idea proprio del ruminare. Sappiamo che la mucca ha uno stomaco complesso. Prima mangia l'erba, questa scende in una parte del suo stomaco, poi la mucca si sdraia e rumina, cioè trasferisce il cibo da una parte all'altra dello stomaco e in un certo senso mastica nuovamente l'erba. Ed è ciò che dobbiamo fare noi con la parola di Dio, riconsiderarla, ripassarla ancora e ripensare, meditando su di essa. Gli animali impuri non soddisfano questi due requisiti. Alcuni ruminano, ma non hanno l'unghia separata. Ad esempio il maiale ha l'unghia divisa, ma non rumina, e quegli animali erano definiti come impuri e quindi non dovevano essere mangiati. Anche alcuni animali marini erano considerati impuri. Leggiamo a tal proposito i versetti che vanno dal 9 al 10 di Deuteronomio capitolo 14. Fra tutti gli animali che vivono nelle acque potrete mangiare tutti quelli che hanno pinne e squame, ma non mangerete nessuno di quelli che non hanno pinne e squame, considerateli impuri. Le due caratteristiche degli animali acquatici erano ben visibili. Pinne e squame, abbiamo letto. Solo così erano commestibili. Poi segue una lista di uccelli puri e impuri. Li vediamo ai versetti 11 e 12 da questo capitolo 14. Potrete mangiare qualunque uccello puro, ma ecco quelli che non dovete mangiare: l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare. E poi fa un elenco che prosegue fino al versetto 19 che noi non andiamo a leggere. Il testo di Deuteronomio 14 passa poi a considerare delle regole riguardanti la decima, cioè la parte che appartiene a Dio. Le troviamo nei versetti che vanno dal 22 al 26. Andiamoli a leggere. Avrete cura di prelevare la decima da tutto quello che produrrà la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno. Mangerai in presenza del Signore, tuo Dio, nel luogo che Egli avrà scelto come dimora del suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e primi parti dei tuoi armenti e delle tue greggi, affinché tu impari a temere sempre il Signore, il tuo Dio. Ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare fin là quelle decime, essendo troppo lontano da te il luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi il suo nome, perché il Signore, il tuo Dio, ti avrà benedetto, allora le convertirai in denaro, terrai stretto in mano questo denaro, andrai al luogo che il Signore, il tuo Dio, avrà scelto. Impiegherai quel denaro per comperarti tutto quello che il tuo cuore desidera, buoi, pecore, vino, bevande alcoliche, o qualunque cosa possa piacerti di più, e lì mangerai in presenza del Signore, tuo Dio, e ti rallegrerai tu con la tua famiglia. Dio aveva promesso di benedire il suo popolo in maniera materiale, se lo avessero servito. Di quella benedizione dovevano dare la decima, sia dei prodotti della terra come del loro bestiame. Questa decima doveva essere mangiata davanti al Signore nel luogo del santuario. Questa sarebbe stata una festa speciale davanti al Signore, una festa fatta per riconoscenza, pensando al fatto che dipendevano in ogni cosa da Lui. Se vivevano troppo lontani dal Tempio per portare la loro decima del raccolto o degli animali fisicamente, potevano valutare questa offerta, cambiarla in denaro e poi comprare l'offerta per il Signore una volta che erano giunti al santuario. Era questa la funzione dei mercanti presenti nel Tempio ai tempi di Gesù. Erano lì per vendere gli animali per i sacrifici, solo che evidentemente non lo stavano facendo in maniera decorosa e onesta. Esaminando la legge con cura, troverai che loro versavano più della decima. Sembra che la decima andasse direttamente al Tempio e che poi c'era anche questa decima alla fine dei tre anni. C'erano poi da considerare i Leviti. Leggiamo gli ultimi tre versetti del Deuteronomio capitolo 14 e andremo a leggere esattamente il 27, 28 e il 29. Non abbandonerai il Levita che abita nelle tue città, poiché non ha parte né eredità con te. Alla fine di ogni triennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno e le depositerai dentro le tue città. Il Levita, che non ha parte né eredità con te, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città, verranno, mangeranno e si sazieranno affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica in ogni opera a cui porrai mano. Dio voleva che il popolo si prendesse cura dei Leviti, che facevano il servizio spirituale per la nazione. Oltre che dei Leviti, Dio si prende cura anche dei poveri. Vengono infatti nominati in questi versetti, vengono ricordati di nuovo in questo ultimo versetto, precisando che avevano diritto i poveri a cibarsi con la parte del raccolto messo a parte proprio a questo scopo. Possiamo quindi passare al capitolo successivo, vale a dire al capitolo 15, dove troviamo descritto, potremmo definirlo addirittura, il programma di Dio contro la povertà. Viene poi previsto il caso in cui lo schiavo volesse rimanere tale per sempre e viene illustrato il sacrificio perfetto, figura di Cristo. Ma veniamo al primo argomento. Oggi sentiamo molti programmi per vincere la povertà. Gli uomini fanno tanti programmi, ma questi non funzionano. Dio invece ha un programma che funziona. Leggiamolo, cercando di trarne degli insegnamenti per noi. Questo principio di Dio è chiamato anno sabbatico. Leggiamo i versetti dall'1 al 3 di Deuteronomio, capitolo 15. Alla fine di ogni settennio celebrerete l'anno di remissione. Ecco la regola di questa remissione. Ogni creditore sospenderà il suo diritto relativo al prestito fatto al suo prossimo. Non esigerà il pagamento dal suo prossimo o dal fratello quando si sarà proclamato l'anno di remissione in onore del Signore. Potrà esigerlo dallo straniero, ma sospenderai il tuo diritto su ciò che tuo fratello avrà di tuo. Ogni settimo anno c'era un anno detto sabbatico. In questo anno si otteneva la remissione di ogni debito contratto col prossimo, il proprio fratello ebreo. Dio aveva già detto di lasciar riposare il terreno ogni settimo anno. Ora impariamo qualcosa sulla remissione del settimo anno. L'israelita non poteva accendere un'ipoteca che andasse oltre 7 anni. Non ci poteva essere un riscatto su un'ipoteca. Al settimo anno ogni ipoteca e ogni prestito dovevano essere cancellati. Questo era un grande rivelatore di ricchezze, dava a tutti un'eguale opportunità. Ora abbiamo dei sistemi quali il socialismo o il capitalismo. Sono sistemi diversi che portano ad usare soluzioni diverse per arrivare a risultati diversi, a volte estremi, e questo perché non tengono presente una cosa. L'uomo è peccatore e non si comporta in modo corretto e generoso verso il prossimo. In alcuni casi ci sono quelli che pretendono di avere senza impegnarsi nel lavoro, altri che non lavorano sfruttando chi lo fa o arricchendosi in modo esagerato. Il sistema di Dio salvaguarda l'uomo dall'estrema ricchezza e dall'estrema povertà. Questa regola era la regola per gli israeliti. Ogni settimo anno il debito del povero sarebbe stato cancellato e così lui avrebbe avuto un'opportunità per ricominciare. Non sarebbero stati tutti poveri o ricchi allo stesso modo, ma avrebbero avuto tutti le stesse opportunità. Se Israele avesse osservato questo con cura, notate cosa sarebbe successo. È detto ai versetti dal 4 all'8 di Deuteronomio, capitolo 15. Così non vi sarà nessun povero in mezzo a voi, poiché il Signore senza dubbio ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà in eredità perché tu lo possegga. Soltanto ubbidisci diligentemente alla voce del Signore, tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore, tuo Dio, ti benedirà come ti ha promesso. Tu farai dei prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Dominerai su molte nazioni ed esse non domineranno su di te. Se ci sarà in mezzo a voi, in una delle città del paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà, un fratello bisognoso, non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano e gli presterai tutto ciò che gli serve per la necessità in cui si trova. Ovunque uno vada oggi, ogni nazione che visita resta impressionato dall'estrema povertà e ricchezza che ci sono. Questo vale in Europa, in Asia, in Sud America, Stati Uniti, ovunque. A un lato della città c'è estrema povertà e all'altro lato della città c'è estrema ricchezza. Questo è il risultato del peccato dell'uomo. Si possono incolpare certi individui, certo, ma la causa basilare è il peccato dell'uomo. Se l'uomo avesse ubbidito a Dio riguardo a questo soggetto, non ci sarebbero stati bisognosi tra di loro. Ci sarebbe stata una certa eguaglianza. Sia che si adotti un sistema economico capitalista o socialista, il problema di fondo è il cuore umano. Non è una questione di programmi o di sistema. Abolire un sistema, crearne uno nuovo, finché non si cambia l'uomo, non serve, perché nessun sistema funzionerà. Il problema di fondo sta nel cuore dell'uomo, anche se le ricchezze di questo paese fossero divise equamente. Tra 10 anni uno avrebbe di nuovo tanto e un altro sarebbe di nuovo povero. Sarebbe così, a causa di ciò che è nel cuore dell'uomo. Dio lo mette bene in chiaro. Se venisse usato il suo sistema, il problema non ci sarebbe. Una parte del versetto 6 sembra abbia avuto adempimento, in quanto le maggiori banche private mondiali sono proprio di proprietà di ebrei. Un esempio per tutti è il caso della famiglia Rothschild, che ha finanziato parecchie nazioni. Gli ebrei hanno poi applicato in senso quasi letterale l'ordine di aiutare i propri fratelli, perché sappiamo come ebrei da tutto il mondo mandino ancora oggi aiuti finanziari alla piccola nazione di Israele. Questo dovrebbe essere un esempio per i cristiani, perché siano generosi verso i fratelli, i loro fratelli che sono nel bisogno. E per oggi mi fermo qui, a questo punto. Domani vedremo ciò che abbiamo definito il programma di Dio contro la povertà, come questo programma va avanti, va oltre la comune generosità e l'impegno sociale. Quindi io ti do appuntamento a domani, al solito orario. A domani.